Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza lezione del corso interdisciplinare L'economia in trasformazione nel XXI secolo. Un'altra volta, nell'ultima lezione, abbiamo parlato appunto di beni comuni, ambiente. Quest'anno parleremo, cioè questa volta qui parleremo, sperando che tutto vada bene, di quei due fattori che hanno praticamente modellato la storia recente di del nostro mondo, ovvero impresa e sindacato. E siamo fortunati perché oggi avremo la possibilità di sentire sia la teoria che anche chi in questa storia è stato protagonista. Quindi do il benvenuto per la prima parte della lezione alla professoressa Barbara Barabaschi, sociologa dei processi economici e del lavoro dell'Università Cattolica di Piacenza. A lei, professoressa, do a lei la parola per cominciare. Grazie mille.
Buongiorno a tutti, intanto grazie di avermi invitata, di avermi dato l'opportunità di partecipare a questa interessante iniziativa. Sono Barbara Barabaschi, appunto insegno sociologia economica all'Università Cattolica di Piacenza. Io oggi porto la prospettiva della sociologia economica, che non è alternativa o sostitutiva di quella economica, ma mira a integrare la prospettiva economica, dalla quale si distingue per alcuni aspetti. Il primo è la prospettiva proprio dalla quale si analizzano i fenomeni economici e sociali. La sociologia economica vede il punto di vista, se parliamo di impresa, del lavoratore, quindi dell'offerta di lavoro, mentre l'economia vede il punto di vista dell'imprenditore, quindi della domanda di lavoro. Inoltre, la sociologia ritiene che il mercato e l'economia siano una parte integrante della società, quindi analizza i fenomeni anche di natura economica secondo un approccio complesso, quindi plurifattoriale, considerando che tutto ciò che influenza la società poi si riverbera sull'economia e sul mercato e viceversa. Ciò che accade in economia poi ha necessariamente delle implicazioni a livello di mercato. Terzo fattore di distinzione è la metodologia di analisi. Se gli economisti tendono a voler analizzare l'economia attraverso dei modelli che semplificano la realtà, ovviamente, in modo da ricavarne delle leggi generali valide in assoluto, la sociologia invece ha un obiettivo meno ambizioso e analizza dei contesti più limitati. Quindi la parola chiave è proprio la contestualizzazione. Mira a evidenziare soprattutto le condizioni che hanno permesso ad un modello, ad esempio, di avere successo, perché si è visto che lo stesso tipo di modello applicato in contesti differenti dal punto di vista geografico, storico, politico, culturale, possono avere risultati completamente differenti. In merito appunto al contesto, la sociologia economica distingue due epoche fondamentali, quella fordista e quella post-fordista, e che sono importanti perché in queste epoche sono nate delle istituzioni che oggi aiutano i vari attori che convergono che concorrono al buon funzionamento della società appunto a progredire. Quindi, come dico sempre ai nostri studenti, noi per ragioni scolastiche e accademiche, no? Distinguiamo queste fasi dal punto di vista temporale, ma se dovessimo analizzare la realtà di oggi vedremo che alcune caratteristiche di quella che noi chiamiamo l'epoca fordista ancora oggi sopravvivono. Quindi ci aiutano queste due epoche a definire degli strumenti concettuali di analisi per interpretare poi la realtà di oggi. Allora, l'epoca fordista è quella caratterizzata, nasce intanto negli Stati Uniti a proposito di contesto, è un modello di produzione e di lavoro che ha come obiettivo quello di produrre su grandi quantità, quindi una produzione standardizzata di massa che si prefigge di offrire tutti i prodotti ad un mercato più ampio possibile. Quindi punta a competere sul prezzo, quindi a ridurre il più possibile i prezzi delle materie prime e di tutte le materie e di tutte le variabili che intervengono nella definizione del prezzo dei prodotti. È un periodo caratterizzato da grande stabilità, un periodo in cui lo Stato ha risorse economiche sufficienti a intervenire per sopperire le eventuali défaillance del mercato. Sappiamo che non tutti i soggetti, sia economici sia individuali, hanno le caratteristiche per sopravvivere in un mercato caratterizzato dall'incontro domanda-offerta di lavoro, domanda-offerta, scusate, in generale di lavoro o relativa ai prodotti, ed è anche un contesto in cui si riesce a dare lavoro ad un ampio numero di persone. Quindi l'obiettivo è quello di far lavorare tutti, di raggiungere la piena occupazione e scomponendo il processo produttivo in tante unità si riesce ad affidare lo svolgimento di mansioni limitate, quindi una o due di queste unità produttive a ciascun individuo, chiedendogli di ripetere ogni giorno le stesse mansioni e quindi poi nel tempo la specializzazione se la costruirà appunto apprendendo sul lavoro stesso. Il fatto che ogni giorno i lavoratori si trovino a condividere la stessa esperienza lavorativa e eventualmente gli stessi problemi fa sì che nel tempo anche i lavoratori possano organizzare i loro interessi e nominino dei rappresentanti dei loro diritti. Ed è una fase importante perché appunto si raggiungono importanti conquiste dal punto di vista sindacale, delle organizzazioni sindacali, con riferimento allo stipendio, quindi si fissa il salario minimo, all'orario, quindi orario massimo giornaliero, e alcuni diritti in termini previdenziali, quindi sempre in questa fase, nell'ultima fase dell'epoca fordista, maturano le condizioni per i primi rudimenti del cosiddetto welfare, che è un welfare sempre pagato dallo Stato. Dal punto di vista sociale, un'altra implicazione importante è la costituzione del cosiddetto regime sociale del male breadwinner, cioè c'è una divisione rigida dei ruoli non solo all'interno delle imprese, ma anche nelle famiglie. Quindi c'è un unico, di solito, maschio adulto percettore di reddito, mentre le donne si occupano della cura degli altri membri della famiglia. E anche questo è un'istituzione che ancora oggi permane, soprattutto in Italia, no? Dove il tasso di occupazione femminile, quindi si dice il numero di donne che sono occupate nel lavoro retribuito nel mercato, è ancora molto basso. Proprio perché la sociologia economica punta a contestualizzare, no? Tutti i modelli, abbiamo detto che questo è un modello che nasce negli Stati Uniti. C'è una variante italiana, quindi lo abbiamo interpretato, no, tenendo conto del nostro sistema imprenditoriale e della nostra cultura. E quindi abbiamo, ad esempio, un ruolo importante del sindacato che ottiene risultati anche per i non iscritti. Abbiamo un ruolo dello Stato che interviene spesso nell'economia. E abbiamo appunto un ruolo che si dice di ammortizzatore sociale anche da parte della famiglia. Cioè, in Italia si punta tanto sulla famiglia come attore che concorre all'equilibrio economico-sociale insieme al mercato e allo Stato. Quindi, banalmente, quando una persona sperimenta la disoccupazione, tante volte è la famiglia d'origine che interviene a supportarlo in questo momento di difficoltà, oltre ai servizi statali e privati, ma che sembrano avere un livello di efficienza un po' meno alto. Quindi si parla di famiglia proprio come di terzo pilastro, no? Del sistema economico-sociale. Il sistema fordista a un certo punto entra in crisi per una serie di motivi, no? I mercati sono saturi, le disponibilità economiche delle famiglie aumentano e quindi si dice che le famiglie diventano consumatori più esigenti, iniziano a chiedere qualità, no? A non scegliere i prodotti solo sulla base del prezzo. C'è anche una certa insoddisfazione da parte dei lavoratori che, anche qui, le analisi rivelano come all'aumentare delle disponibilità economiche delle famiglie aumenta anche gli investimenti in istruzione e questo porta a maggiori ambizioni anche dal punto di vista lavorativo. Il metodo fordista, come potete immaginare, è un metodo che è alienante. No? Per il lavoratore, perché richiede tanta routine e solo ruoli esecutivi, quindi al lavoratore non è chiesto di intervenire con improvvisazione, con personalizzazione dell'attività lavorativa, ma semplicemente di adeguarsi ad un manuale delle procedure da rispettare. Quindi c'è un cambio d'epoca, tra quella che definiamo l'epoca fordista e quella post-fordista, in cui l'esigenza di migliorare la qualità della produzione, va di pari passo con l'esigenza di migliorare anche la qualità del lavoro. Qualità significa per le imprese scardinare anche tutto il modello organizzativo e quindi cercare di adattarsi di più ai gusti dei consumatori. Si dice che non è più l'impresa in questa fase che decide cosa il mercato consumerà, ma al contrario è il mercato che trascina l'offerta da parte dell'impresa. Quindi l'impresa per adattarsi a dei gusti dei consumatori che sono mutevoli deve cercare appunto di guadagnare flessibilità anche a livello organizzativo. Ed è una flessibilità costosa per le imprese che non sempre riescono a raggiungere adeguati margini di profitto. La richiesta di flessibilità si traduce anche nelle politiche dell'occupazione e nei contratti di lavoro, flessibilizzando anche appunto le prestazioni lavorative. Ogni paese ha poi interpretato la flessibilità in modo differente. Nel nostro paese, purtroppo, la flessibilità contrattuale a volte ha fatto rima con precarietà, nel senso che non sempre ai contratti cosiddetti atipici sono abbinate delle garanzie relative allo stato sociale, quindi soprattutto nella prima fase di introduzione dei contratti atipici non erano previsti i cosiddetti ammortizzatori sociali. La flessibilità, no? Appunto, i sociologi tendono a guardare tutte e due le facce della medaglia, no? Flessibilità nell'organizzazione, flessibilità nel lavoro, richiesta flessibilità anche ai lavoratori, no? Di non essere più così specializzati, ma di essere pronti a cambiare mansione a seconda delle esigenze dell'impresa, si traduce poi anche a livello esistenziale nella società. E quindi, se da un lato la flessibilità va incontro delle esigenze anche dei lavoratori, magari delle donne con problemi di conciliazione famiglia-lavoro, i principali destinatari di questi contratti flessibili sono appunto donne e giovani, e anche i giovani, dalle analisi che sono state realizzate, pare emergere che apprezzino la flessibilità perché ha dei vantaggi, può permettere di gestire gli orari di lavoro in accordo con le esigenze personali, ma se appunto la flessibilità poi perdura nel tempo e il contratto non prevede tutte le basilari per il lavoratore, questo fa sì che anche la carriera lavorativa si faccia più discontinua, meno assistita dal punto di vista previdenziale e permetta alle persone di non fare o comunque di ritardare delle scelte importanti di lungo periodo relative alla propria esistenza. Quindi questo ha fatto sì che si ritardi, ad esempio, la nascita delle famiglie e che in un qualche modo anche l'istituto famiglia entri in crisi, no? Perché poi nel tempo le generazioni che hanno figli in età avanzata si ritrovano, si dice, poi schiacciate anche dalla necessità di curare non solo i figli piccoli, ma anche gli anziani, che in una certa fase della vita sono un supporto, quindi essi stessi una sorta di dispositivo di welfare, si dice in Italia, perché aiutano le persone, le famiglie e i figli a conciliare famiglia e lavoro, ma a un certo punto iniziano essi stessi ad avere bisogno di cura e di accudimento. Quindi i risvolti sociali di questa flessibilità, che nell'ultima fase dell'epoca fordista viene chiamata società dei servizi, quindi perché i modelli economici evolvono, le economie avanzate non riescono più a competere sul prezzo, soprattutto perché il costo del lavoro è relativamente alto nei paesi evoluti e questo le porta a specializzarsi nello sviluppo di servizi accessori all'industria. Quindi sono i paesi in via di sviluppo che, grazie alla globalizzazione, investono di più sul modello produttivo in cui è il settore secondario che domina nell'economia, mentre le economie più avanzate tendono a sviluppare soprattutto il settore terziario. Ma questo terziario, il settore dei servizi, è caratterizzato da una flessibilità, anche dal punto di vista contrattuale, ancora più spiccata. Se vogliamo il contraltare di questa società e di questa economia evoluta, quella della società dei servizi, ha il vantaggio di consentire alle persone di fare la differenza all'interno dell'impresa. Quindi nel tempo le imprese non competono più sul prezzo, competono più sulla qualità dei prodotti e per vincere la sfida della qualità noi dobbiamo distinguerci dagli altri competitor. Per distinguerci abbiamo bisogno della creatività delle persone. Quindi l'aspetto positivo è che accanto a alcune professioni che purtroppo sono destinatarie ancora di contratti di lavoro precari, se ne sono sviluppate altre invece che della flessibilità hanno fatto un punto di forza, sono generalmente profili con un elevato livello di istruzione che risultano, si dice, una vera e propria variabile competitiva per le imprese. Quello che però è cambiato è che questa flessibilità, si dice, ha portato a una maggiore individualizzazione delle carriere lavorative. I sociologi parlano anche di desolidarizzazione nel mercato del lavoro, nel senso che viene a mancare anche la caratteristica della presenza sul luogo di lavoro. Spesso i contratti sono appunto personalizzati e questo fa sì che non tutti riescano a ritrovarsi nelle problematiche di altri. Quindi c'è anche un deficit, un problema di riuscire a rappresentare questa moltitudine di contratti di lavoro differenziati che caratterizzano il mercato del lavoro. In questo contesto, introduco solo perché abbiamo appunto un ospite molto qualificato che ha una visione molto più alta della mia, ma appunto il sindacato, le relazioni sindacali hanno cercato di evolvere tenendo conto dei cambiamenti del contesto, ad esempio attraverso lo sviluppo del cosiddetto welfare aziendale, che permette appunto la flessibilità di risolvere i problemi a livello di impresa direttamente tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro. E così appunto il welfare aziendale ha permesso al tempo stesso di dare un messaggio importante ai lavoratori ai quali l'impresa tiene, perché la flessibilità non sempre è un vantaggio che per l'impresa, no? Oggi si parla tanto di trovare metodi per fidelizzare i lavoratori, visto che la flessibilità, soprattutto per i lavoratori più forti nel mercato del lavoro con un elevato livello di competenze e di esperienza, può giocare a vantaggio del lavoratore stesso e aumentare il suo potere negoziale nei confronti del datore di lavoro. Quindi il welfare aziendale viene utilizzato a volte anche come pratica di gestione delle risorse umane per trasferire al lavoratore dei benefit, dei servizi che possono migliorarne la vita lavorativa ma anche privata. Quindi welfare aziendale significa spesso poter offrire al lavoratore dei servizi di conciliazione famiglia-lavoro, quindi orari flessibili, formazione professionale, perché mantenere le competenze aggiornate oggi è importante. Non si dice sono le competenze, le skills che il lavoratore ha che lo rendono più o meno appetibile all'impresa stessa. E quindi, visto che il contesto è in rapida evoluzione, è fondamentale sviluppare quello che l'Unione Europea chiama il lifelong learning, quindi la consapevolezza e la capacità di continuare ad apprendere anche una volta entrati nel mercato del lavoro, perché il rischio è che siano le competenze delle singole persone che diventino obsolete nel tempo e quindi le espongano maggiormente a rischi di disoccupazione. Altri esempi di servizi di welfare aziendale sono i buoni pasto, oppure servizi di assistenza sanitaria integrativa o previdenza complementare. Qual è il rischio di questo sistema? Che, come si è visto in Italia, c'è il rischio di discriminazione tra dipendenti di imprese che possono permettersi il welfare aziendale che viene negoziato anche dai rappresentanti dei lavoratori con il datore di lavoro e lavoratori che invece non hanno accesso appunto a imprese e ai benefici del welfare aziendale. Allora, anche in questo caso la società ha posto in essere delle risposte inedite a partire dai bisogni e dal punto di vista delle relazioni sindacali sembra che si stia sviluppando una contrattazione sociale a livello territoriale. No? Quindi si alza un pochino il livello della contrattazione, si rimane comunque all'interno di una contrattazione collettiva, quindi un framework a livello nazionale che ha l'obiettivo di offrire delle tutele al più ampio numero di soggetti possibile, ma al tempo stesso c'è appunto quel dilemma che oggi anche lo Stato si trova a dover risolvere di come riuscire a garantire le stesse opportunità a tutti, ma al tempo stesso rispondendo a dei bisogni molto specifici. E quindi sti anni sembra riemergere un attore importante che è quello del territorio, quindi a livello locale. Si è sviluppata questo tipo di contrattazione, che è una contrattazione multiattore, multilivello, nel quale appunto un baricentro è il territorio, nel quale convergono più attori, non solo i rappresentanti dei datori di lavoro o dei lavoratori, ma anche la pubblica amministrazione a livello locale, il terzo settore, e in questo senso mi sembra che rappresenti un importante tentativo delle relazioni industriali di offrire nuove risposte alle esigenze di cambiamento della società post-fordista che noi viviamo. Un chiarimento appunto su questa distinzione tra dell'epoca post-fordista che viene divisa in due fasi. La prima fase è appunto il primo post-fordismo, quello in cui una fase di subbuglio in cui c'è la flessibilità, no? A tutti i costi bisogna raggiungere, lo Stato cerca di andare incontro alle imprese, appunto, proponendo contratti flessibili che permettono di ridurre il costo del lavoro, che nelle economie più evolute rappresenta una componente importante dei bilanci delle imprese. E in un contesto globalizzato, la possibilità di competere con imprese che operano in paesi con una legislazione molto differente dalla nostra, ne abbiamo evidenza tutti i giorni sui media, no, delle imprese italiane che si lamentano per la concorrenza sleale, che loro definiscono sleale da parte di paesi che hanno legislazioni molto meno restrittive, non solo con riferimento alla legislazione del lavoro, ma anche in altri ambiti, e quindi consentono a queste imprese di competere sui mercati con dei prodotti a prezzi più convenienti. Per cui appunto abbiamo detto che le imprese hanno utilizzato questa strategia nelle economie evolute di specializzarsi sui servizi, no? Che si possono offrire alle imprese, quindi non abbandoniamo, rinunciamo talvolta all'idea di competere sul prezzo e puntiamo a competere sulla qualità. E questo appunto è un aspetto importante, che forse è un messaggio anche utile da dare ai giovani e agli studenti, è che questo investimento che voi state facendo in formazione sembra che paghi nel mercato del lavoro, non tanto perché vi salverà dal rischio di disoccupazione, perché questa sembra che tocchi ormai un po' a tutti, no? Se è vero che il contratto flessibile ormai è la norma, almeno la si speramente nelle prime fasi della carriera lavorativa, è chiaro che nel passaggio tra un contratto e l'altro è possibile che si sperimenti un periodo di disoccupazione. Quello che è importante sapere però è essere consapevoli del fatto che questa flessibilità ha affidato delle responsabilità molto importanti ai singoli individui. Quindi per quanto ci siano sforzi a livello collettivo di trovare soluzioni che possano tutelare gli individui nel mercato del lavoro, sappiate che vi verrà chiesto, questo lo diciamo spesso nei colloqui di orientamento, di essere imprenditori di voi stessi. Quindi intanto diventare bravi a conoscervi, a capire le vostre attitudini e dove investire, quindi dando un occhio anche alle richieste del mercato del lavoro, ma tenendo conto ovviamente anche di quello che a voi piace fare, perché poi ci vuole passione. Ma questa flessibilità ha fatto sì che le carriere lavorative rischino di essere discontinue. Quindi, per cercare di ridurre il più possibile i rischi di disoccupazione, un investimento importante richiesto dalle imprese stesse, oltre che dal mercato, è proprio quello in istruzione. Quindi, on and lifelong learning. Istruzione non vuol dire studiare sempre solo dietro i banchi di scuola, no? Cioè il learning by doing, quindi avere sete, no? Di apprendimento, non stancatevi mai di imparare anche quando lavorerete, perché questo è una caratteristica ormai chiave di tutte le occupazioni, no? Ce ne sono, ahimè, le statistiche dell'Unione Europea ci dicono che si stanno ingrossando anche le categorie professionali di basso livello, quelle che richiedono compiti di routine, che sono anche quelle più facilmente sostituibili e che tendono ad avere un ridotto potere negoziale nei confronti dei datori di lavoro. Ma aumenta anche la richiesta di professioni che richiedono un alto livello di istruzione. Tanti lavori hanno visto incrementare, no, la necessità di competenze che bisogna sapere sviluppare, conoscere l'informatica, conoscere le lingue straniere, questa è una competenza che chiamiamo trasversale perché è richiesta un po' a tutte le professioni, no? Banalmente anche il cameriere, se sa le lingue straniere, ovviamente riesce a interagire meglio con potenziali clienti stranieri. Bisogna però essere consapevoli anche che, appunto, se sperimentiamo dei periodi di disoccupazione, la nostra carriera, dal punto di vista previdenziale, ha dei buchi, delle mancanze. E quindi si dice, oggi sarebbe importante che i lavoratori avessero questa consapevolezza e si facessero imprenditori di se stessi, cioè capissero bene come muoversi, che alternative ci sono per sopperire ad eventuali problemi che si possono verificare nella loro carriera lavorativa nel caso in cui sia discontinua. Quindi non abbiate paura di investire nell'istruzione perché è questa che vi può rendere dei soggetti più competitivi nel mercato del lavoro e avere consapevolezza anche delle possibilità che ci sono per garantirvi le tutele, no? Nel mercato che del lavoro e che possono, che servono, no? In una serie di momenti della vita che fungono anche da momenti di passaggio, no? Anche diciamo, l'assenza dal lavoro per la maternità, oggi si cerca, no, in tutti i modi di far riconoscere come una fase della vita che non è improduttiva, perché anzi è una fase in cui si svolge una funzione sociale molto importante. Però appunto va anche questa gestita in modo coordinato con i servizi che avete a disposizione, messi a disposizione. A volte dalle organizzazioni sindacali, ma eventualmente anche con i vostri datori di lavoro. Quindi cercate di far valere questo nel mercato del lavoro e cercate di essere consapevoli che siete sempre più considerati responsabili un po' anche della vostra carriera professionale. Quindi questo è quello che caratterizza un po' il mercato oggi, no? C'è un'evoluzione rapidissima delle competenze che vengono richieste, l'abbiamo visto con la pandemia, no? Ci ha costretti ad accelerare un trend che era già in atto, no? Quello di sfruttare le tecnologie per migliorare la nostra esperienza lavorativa. Dobbiamo però essere abili, no? A cogliere anche gli eventuali problemi che una soluzione lavorativa che dà priorità anche alle tecnologie può comportare. E quindi abbiamo appunto tanti testimoni aziendali che oggi vengono e raccontano questo agli studenti, no? Il mercato del lavoro sta cambiando in modo rapidissimo, qualcuno non è più tornato nel suo ufficio dopo il marzo del 2020 e stanno cercando proprio di negoziare col datore di lavoro delle condizioni perché il loro posto di lavoro, che sempre più è il domicilio, possa innanzitutto avere quelle garanzie, quelle tutele e possa preservare quella qualità dell'esperienza lavorativa che ovviamente ogni lavoratore merita. Per cui, ecco, quello che noi vediamo, ci raccontano anche i nostri laureati quando ritornano a farci visita dopo un certo numero di esperienze nel mercato del lavoro, è questa, no? L'idea della frenesia, del cambiamento, della rapida evoluzione e della importanza di sapersi adattare ai cambiamenti, proprio giocando sulle proprie competenze. Sono un modo per proteggersi, no? Un attore chiave, uno strumento chiave del welfare oggi è considerato proprio l'investimento in istruzione. Poi ci sono delle chiare responsabilità a livello istituzionale, no? Nel garantire questi strumenti o l'accesso a questi strumenti da parte del più ampio numero di soggetti possibile, ma il fatto che voi siete già inseriti in un percorso di istruzione superiore vi rende dei soggetti che hanno già un buon bagaglio di strumenti per muoversi bene e in modo consapevole nel mercato del lavoro. Quindi, questo è un aspetto che ci tenevo ad evidenziare, ma questa individualizzazione delle carriere che è conseguente alla flessibilità e che vede aumentare il peso proprio del singolo individuo sul proprio destino occupazionale.
E lei cosa pensa di questo trend delle contrattazioni collettive che diventano sempre più decentralizzate, no? Le ha citate. Nel complesso sarà questo il futuro? È positivo o ci sono controindicazioni? Grazie.
Allora, quella a livello territoriale può essere il giusto compromesso, diciamo, tra il rischio di non intercettare persone e rimanerle e condannarle a rimanere sprovviste, no? Perché ricordiamo c'è un principio che vale nel nostro paese, le istituzioni hanno seguito, che è quello della sussidiarietà, no? E che ha la logica proprio di fare in modo che a dare risposta ai problemi siano gli enti, i soggetti più vicini proprio al problema stesso. Quindi in Italia noi viviamo da sempre questo storico anche divario territoriale, per cui a seconda dell'area del nostro paese in cui ci muoviamo, aspetto che ha sempre caratterizzato anche l'analisi del mercato del lavoro. Quindi un conto è considerare e studiare il mercato del lavoro nell'Italia del Nord, un conto è considerarlo nell'Italia del Sud o nell'Italia del Centro. Ci sono dei sistemi economici locali, economici e sociali tra loro differenziati. Quindi la logica della personalizzazione, no, del dare risposte personalizzate, esattamente come lo si fa in impresa, si cerca di dare risposte personalizzate ai lavoratori o nel mercato ai consumatori, bisogna dare risposte personalizzate anche ai territori. Quindi purtroppo riuscire con una regola o con un particolare tipo di istituto unico, valido per tutta l'Italia, no? C'è il rischio di lasciare in evase tante domande, tanti bisogni. L'abbiamo visto anche con il reddito di cittadinanza, banalmente, no? Visto proprio da un stretto punto di vista economico, qualcuno lamenta che fissare a certa soglia, no? L'importo mensile, è una soglia che è unica in tutta Italia, vuol dire che al sud questa soglia potrebbe risultare addirittura alta, perché è commisurata ad un costo della vita che è più basso e quindi potrebbe paradossalmente portare a disincentivare la ricerca di un nuovo lavoro. Al nord potrebbe risultare invece questo importo troppo basso e quindi insufficiente a garantire un reddito, un'esistenza dignitosa a chi cerca di affrancarsi da questa condizione di disoccupazione. Quindi lo stesso vale per le soluzioni del mercato del lavoro, quindi andare sulle quelle che i sociologi da tempo studiano, le società, addirittura io ho fatto la tesi di dottorato sulle società locali del lavoro, proprio con questa logica, no? È importante che ci sia una partecipazione più ampia possibile. Se la logica è quella di dare risposte più puntuali ai bisogni di chi opera in quel territorio, perché anche il mercato del lavoro è diverso in una certa area del nostro paese rispetto all'altra. C'è più domanda, no? Quando si analizziamo le domande di lavoro da parte delle imprese, notiamo delle differenze proprio per aree. E quindi se si va nell'ottica di dare una risposta personalizzata, ben venga, no? Il coinvolgimento del territorio, la personalizzazione. Chiaro che c'è sempre il timore, il rischio che si creino poi territori forti, no? Con una concentrazione, una polarizzazione di risorse di tutti i tipi, non solo economiche, ma anche di quello che i sociologi chiamano il capitale sociale, quindi una serie di relazioni, di attori in grado di spuntare delle condizioni migliori rispetto a quelli che operano in un altro territorio. Quindi sicuramente se andare sul territorio può essere una buona soluzione per personalizzare le risposte, è altrettanto importante garantirsi comunque una regia a livello nazionale. Quindi questo sarebbe il compito che lo Stato, che purtroppo si è impoverito, ha sempre meno risorse economiche, non può più erogare certi servizi in modo diretto, ma è importante che lo Stato mantenga, no? Legato a sé stesso un ruolo di regia. Quindi è colui che pianifica, è colui che redistribuisce sul territorio le risorse e poi però controlla anche i risultati di questa redistribuzione. Quindi, questo è importante non rinunciare ad avere uno Stato che è regista comunque dello sviluppo e che si fa garante del superamento di eventuali divari, discriminazioni e che si preoccupa di andare a colmare eventuali situazioni di arretratezza qualora si verificassero. No? Che è un po' quello che accade anche nella società in generale, ci sono invece famiglie sempre più in difficoltà perché hanno un sovraccarico di funzioni da svolgere e il rischio è proprio la polarizzazione, quella da evitare, che ci siano famiglie molto forti che hanno concentrazione di risorse da tutti i punti di vista, quindi aiuti dal punto di vista pratico, conoscenze, risorse relazionali, un elevato capitale culturale e educativo. Questi aiuti ormai sono un po' in disuso, diciamo. Ormai gli stati fanno sempre più fatica a intervenire, sono stati appunto tipici di quell'epoca, che è stata un'epoca d'oro per certi aspetti, proprio perché garantiva alle imprese condizioni ottimali, c'era stabilità dei mercati e dove il mercato non arrivava c'era la possibilità dell'intervento statale. Oggi è sempre più difficile, in un mondo così interconnesso, non solo avere accesso, avere la possibilità di questi aiuti di Stato, ma come dicevo prima, quello che vale anche a livello nazionale, fare in modo che siano davvero efficaci, no? Che vadano a colpire nel segno, no? Perché ovunque noi interveniamo, se non c'è il sistema sotto che riesce a reagire, no? Qualunque soluzione imposta dall'alto ha una validità temporanea, quindi è destinata a tamponare un'esigenza del momento, di breve termine, ma poi non riuscirà ad accompagnare e a risollevare le sorti che possono essere di un'impresa, di un gruppo di imprese nel lungo termine. Cioè, le soluzioni vanno trovate sempre più, si dice, con l'approccio bottom-up, cioè dal basso verso l'alto, dal livello in cui nasce il bisogno e in accordo poi col vertice. Le soluzioni calate dall'alto, come minimo, appunto, vediamo quanto faccia fatica anche l'Unione Europea, no? Con i propri interventi a garantire soluzioni che poi possono essere efficaci se non c'è l'accordo e la partecipazione poi dei singoli stati.
Se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui con questa lezione e ci aggiorneremo per l'altro pezzo della lezione. E in ogni caso, ci sarà sicuramente la quarta lezione sugli aspetti del pensiero economico nella politica e nella democrazia col professor Cubeddo il 31 di marzo, nell'ultima lezione del nostro corso. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la professoressa anche per la pazienza
E
e
niente, grazie a voi ancora. Buona
alla prossima. Buona giornata a tutti. Arrivederci.
giornata, arrivederci.